Grazie, buongiorno a tutti. Sì, vediamo le cose. Allora, intanto molto contento di essere qua con voi oggi a Sarzana. Ho pensato di far vedere un po' di progetti, tra l'altro come forse avete visto anche sulla stampa di oggi, e così abbiamo deciso di concentrarci un po' di più sul tema del nuovo libro, l'architettura open source sarà il penultimo libro uscito con Einaudi, ma su questo nuovo libro che uscirà fra poco, che è Nuove mappe per la città di domani, insieme a Antoine Picon, professore ad Harvard, che stiamo proprio ultimando in queste settimane. Allora voglio farvi vedere un po' dei ragionamenti, delle cose su cui stiamo lavorando e poi alla fine di queste slide, ecco, possiamo parlarne tutti insieme. Ma voglio iniziare con delle immagini su come immaginavano l'anno 2000 all'inizio del Novecento. Questa è una serie di illustratori francesi, l'hanno fatto nel 1899, nel 1900, e in alcuni casi ci hanno azzeccato. Hanno visto il futuro della meccanizzazione in agricoltura, che effettivamente si è in parte avverato. Hanno immaginato all'epoca Roomba, avete presente, no, il piccolo robot che pulisce le nostre case? In altri casi in realtà però non hanno azzeccato granché. Se guardate questi, immaginavano che nell'anno 2000 avremmo avuto la polizia nel cielo o ci saremmo spostati nel mare qua vicino a Sarzana in questo modo. E la cosa interessante è che se voi pensate a questo dal punto di vista epistemologico, ecco, predire il futuro è un esercizio futile e molto spesso inutile. Lo scrive molto bene in molte pagine Karl Popper. Karl Popper dice: futuro aperto, non è predeterminato. Non è predeterminato perché dipenderà dalle cose che magari tutti voi oggi, con un'idea che qualcuno di voi ha e che può cambiare quello che sarà domani Sarzana o l'Italia o il mondo. E quindi Karl Popper dice: non è predeterminato, nessuno può predirlo se non per caso. Abbiamo visto queste illustrazioni di 100 anni fa, alcune ci hanno azzeccato, altre meno, ma tutti contribuiamo a determinarlo attraverso quello che facciamo, le nostre azioni. Quindi siamo tutti responsabili in modo uguale per il suo successo. E questo è un po' il punto di partenza su cui stiamo ragionando, pensando appunto alla città. Città è il tema di cui ci occupiamo sia a Boston, al MIT, a Sensible City Lab, e poi anche nel nostro ufficio di progettazione a New York, a Torino, Carlo Ratti Associati. E quindi di guardare la città e di pensare proprio non a cercare di predire come potrebbe essere domani, ma cercare di capire come possiamo trasformarla con quello che facciamo. Beh, questa è un po' la cornice generale delle cose che esploriamo. Oggi voglio parlarvi in particolare di mappe. Di mappe perché la mappa sta diventando sempre di più un modo molto interessante, la mappa digitale, la mappa con tutti questi dati che noi produciamo, un modo interessante per capire l'ambiente in cui viviamo, per capire la città, e quindi poi per trasformarla. E vorrei partire da una piccola citazione di Lewis Carroll, che forse conoscete, tra l'altro qualcosa di molto simile c'è anche in una brevissima short story di Borges, ed è questa idea di una mappa uno a uno del mondo. Questo è Lewis Carroll, e dice, quindi ci viene l'idea più interessante di tutte. Abbiamo fatto proprio una mappa del paese alla scala 1 a 1. E lui dice, l'avete usata molto? E dice, beh, in realtà non l'abbiamo mai aperta, ha detto Mein Herr. I contadini si sono opposti, hanno detto che avrebbe coperto la terra, avrebbe protetto dal sole, e quindi oggi usiamo il paese stesso, il territorio stesso, come sua stessa mappa, e ti posso assicurare che funziona bene uguale. E quindi questa idea, che appunto, come dico, se la leggete anche in Borges, è di questa capacità di raccogliere informazioni dallo spazio fisico, ma anche dal fatto che la mappa significa selezionarle una parte rispetto a un'altra, significa non rappresentare uno a uno, ma in realtà andare a capire quali dimensioni vogliamo raccogliere. Ecco, l'aspetto interessante è che negli ultimi 5, 10, 20 anni, grazie al digitale, il tipo di mappe che possiamo fare si è moltiplicato di dismisura, grazie ai dati. E per questo possiamo capire la città e lo spazio che ci sta attorno in modo nuovo. Se pensate alle mappe storiche, questo era Nolli, 1747, la mappa di Roma, una mappa che ha cambiato la cartografia moderna, molto bella, tra l'altro, in cui vedete gli edifici in nero e vedete tutti gli spazi pubblici in bianco, che sono gli spazi pubblici sia le strade, ma anche i cortili degli edifici dell'epoca. Ed ecco, e le mappe per moltissimo tempo sono state qualcosa di molto simile, una descrizione soprattutto del mondo fisico. Oggi col digitale riescono a raccontarci altre dimensioni. Questo ad esempio è un lavoro di mappatura che abbiamo presentato alla Biennale di Venezia ormai molti anni fa, una decina d'anni fa, nel lontanissimo 2006, avevamo un piccolo padiglione alla Biennale di Venezia e quello che provammo a fare per giocare, per lavorare con questi dati digitali fu questo. Fu la prima volta al mondo che venne fatto un esperimento del genere. Prendemmo dati in tempo reale da una grande città italiana, eravamo a Venezia, quindi abbiamo deciso di lavorare su Roma. Prendiamo dati in tempo reale da tutte le reti di telecomunicazione, tra cui la rete dei telefoni, inviavamo tutto questo su dei server creati in rete e poi queste informazioni tornavano in tempo reale alla Biennale di Venezia, proprio per aprire una discussione su questi dati che vengono tuttora, già all'epoca venivano raccolti dalle compagnie di telecomunicazione, ma per capire come ci possono raccontare meglio la città. Tra l'altro oggi, se voi, all'epoca facemmo una serie di articoli scientifici, ci fu qualche brevetto fatto in America, alcune di queste cose sono quelle che oggi trovate quando aprite il telefonino, andate sulla mappa di Google che vi dice la situazione del traffico in tempo reale, è fatta proprio andando a utilizzare dati di questo tipo. E faccio vedere una delle mappe che facciamo vedere alla Biennale quell'anno, come vi ricordate, fu un anno speciale, l'anno dei mondiali in cui l'Italia vinse, e guardate il giorno della Coppa del Mondo, la città di Roma, che cosa capitò utilizzando tutti i dati appunto in questo caso dei telefonini. Guardate le persone che si muovono attraverso la città, adesso inizia la partita, nessuno parla più, segna la Francia, segna l'Italia, metà tempo, le persone fanno una chiamata, vanno in bagno, e poi fine secondo tempo, primi supplementari, secondo supplementari, la famosa testata di Zidane, e finalmente vince l'Italia. E poi vedete, quella sera tutti si spostano in centro per festeggiare, il giorno successivo di nuovo i campioni del mondo tornarono in Italia dalla Germania all'epoca, incontrarono Prodi, primo ministro allora, e ci fu un incontro qua nel centro, e poi a fine giornata una grande festa al Circo Massimo, che è qua sotto. E vedete fra un attimo questo grande picco che si crea lì sotto. Beh, questo appunto è un'idea per una dimensione della città che non potevamo misurare. Era un vecchio sogno degli urbanisti in passato. Cerdà, il padre della Barcellona contemporanea, della Barcellona moderna, nell'Ottocento, sogna di avere dati di questo tipo. Oggi, per la prima volta, ecco, riusciamo a capire non solo la città fisica, ma anche la vita stessa che si svolge nella città. Per un'altra applicazione, in questo caso, abbiamo lavorato invece all'epoca, qualche anno fa, col primo ministro inglese. Primo ministro inglese che era interessato per cercare di capire come ridisegnare i collegi elettorali. E quello abbiamo fatto, abbiamo creato un network, una mappa di tutte le connessioni in Inghilterra e poi abbiamo cercato di usarla per andare a definire le comunità, quello che in modelli matematici si chiama community detection, quindi andare a definire come le persone si collegano e quindi questi gruppi di persone nello spazio che poi sono la base della nostra vita sociale ci aiutano a definire i quartieri o in questo caso appunto anche i collegi elettorali. Questa è la domanda dal punto di vista matematico, questi sono i primi risultati, vi faccio vedere un piccolo video che appunto parte dalla costruzione di questa rete di connessioni, quindi ogni volta che c'è una chiamata creiamo una connessione tra due punti, e poi se facciamo questo sull'intero paese, sull'intero Regno Unito, creiamo quello che potremmo chiamare il human network. Il network umano di telecomunicazione, di comunicazione. E poi lo usiamo per cercare di capire appunto le comunità, come sono strutturate. Se volete una geografia che non si basa sulla storia, sulla politica, sul passato, ma si basa proprio sul modo naturale, dal basso, in cui tutti ci relazioniamo gli uni con gli altri. E qua vedete, tra l'altro, se voi vedete questo, mi fermo un secondo, se vedete questo, a livello solo delle regioni vedete la Scozia, che esattamente qua non ci sono informazioni politiche di nessun altro tipo, sono informazioni sulle comunicazioni tra le persone. La Scozia è esattamente quella che conosciamo, mentre ad esempio il Galles è molto diverso, il Galles è diviso in tre parti, in cui la parte centrale del Galles è molto più collegata al centro dell'Inghilterra. Tra l'altro nella presentazione metto anche gli articoli scientifici, le prime pagine degli articoli scientifici fatti, in caso qualcuno fosse interessato, sono tutti disponibili sul nostro sito web dell'MIT. Tra cui in questo caso siamo andati a studiare qualcos'altro insieme a Jeffrey West. Jeffrey West è un fisico, un grande fisico americano che insegna al Santa Fe Institute, a Santa Fe, e che scoprì tra l'altro una cosa molto interessante, che sono le scaling law delle città. Quando una città raddoppia di taglia, alcune cose crescono più del doppio e altre meno. È proprio un sistema molto simile a quello che avviene con i sistemi biologici. Questa è una delle sue grandi scoperte, prima nei sistemi biologici una ventina d'anni fa e una decina d'anni fa nei sistemi fisici. E qui di nuovo possiamo andare a mappare le telecomunicazioni, in questo caso telecomunicazioni, questo è il Portogallo, di nuovo le reti che ci collegano, e abbiamo scoperto una cosa interessante, che qui vedete una delle città più grandi del Portogallo, cioè la città più grande, Lisbona, e una delle più piccole, che si chiama Lixa, che vedete lì sopra. Beh, il modo, la rete umana, il modo, la mappatura delle connessioni tra di noi è molto diversa. E questo è il numero medio di amici che voi avete, una grande città come Lisbona, in quella più piccola. Ma c'è qualcosa che resta costante, ed è il fatto che la probabilità che i vostri amici siano anche amici tra di loro è uguale. Il che vuol dire che anche a Lisbona viviamo come un po' in un villaggio. La grande differenza è che il villaggio di Lisbona o di Roma, di una grande città, è un villaggio che possiamo scegliere noi, mentre il villaggio, il vero villaggio, la città molto piccola, è una città in cui la rete ci è data e a cui dobbiamo in qualche modo adeguarci. Beh, queste sono alcune informazioni, alcuni dati, appunto, andando a analizzare le reti di comunicazione, vi faccio vedere altri dati. In questo caso, questa è di nuovo Lisbona, è un progetto che è, scusate, partito per sbaglio, è un progetto che era al MoMA, Museo d'Arte Moderna a New York, fatto da Pedro Cruz del nostro laboratorio al MIT. Guardate Lisbona come non avremmo potuto vederla qualche anno fa, ma Lisbona utilizzando tutti i dati dei GPS delle macchine che si muovono per la città, e quindi quasi come un sistema vivente. E poi da questa mappa, andando ad analizzarla, scoprite cose interessanti. Questa è la stessa mappa, gli stessi dati, ma su New York. Tra l'altro, che posto è questo New York? L'aeroporto, sì, esatto, questo è JFK, l'aeroporto JFK, siete atterrati a New York, questo è la mappatura. Qui vedete tutti, tra l'altro, i taxi, i pick up e i drop off, dove salite su un taxi o qualcuno scende da un taxi. Poi se zoomate fuori, vedete JFK era qua l'aeroporto, qua vedete Manhattan, tutti i distretti, abbiamo iniziato a chiederci, beh, da questa mappa, come possiamo analizzarla? E la prima domanda che ci siamo fatti è, immaginate questi due punti a Manhattan, tra questi punti ci sono oltre 200.000 viaggi ogni anno. Beh, quanti di questi viaggi potrebbero essere condivisi? Sapete, quell'idea che voi state andando da qualche parte, siete in hotel, andate all'aeroporto e c'è qualcun altro che magari nello stesso hotel sta andando alla stessa destinazione, avreste potuto potenzialmente condividere lo spostamento. Allora abbiamo cercato di modellare questo dal punto di vista matematico. Nel mondo dei big data, delle mappe e dei grandi dati, dovete creare nuovi modelli. Abbiamo usato un sistema che si basa sul quelli che sono dei network, delle reti di condivisione. Quello che abbiamo scoperto è che a New York voi potreste portare tutti a destinazione quando devono essere a destinazione, con un piccolissimo ritardo di 1-2 minuti, ma condividendo moltissimi viaggi, riducendo il totale della flotta di oltre il 40%. Da questo progetto, tra l'altro, nacque una collaborazione con Uber, che portò poi al lancio di Uber Pool, proprio del sistema di Uber che permette a due persone che più o meno vanno nella stessa direzione di condividere lo spostamento. E questa cosa che vedete a New York funziona anche in molte altre città, l'abbiamo chiamata una scaling law, e questa mappatura ci ha portato a capire che lo stesso fenomeno avviene a New York, come lo vedete, ma in modo molto simile in tante altre città del mondo, quindi possiamo utilizzare gli stessi sistemi anche in altri spazi. Questo è un ultimo lavoro di qualche mese fa che abbiamo fatto con gli stessi dati, con i dati sempre di New York, e noi invece ci siamo fatti un'altra domanda, proprio di nuovo a partire dall'analisi della mappatura di questi spostamenti. Domani, quando dovessimo avere un sistema ottimizzato di dispacci, quindi per assegnare gli spostamenti alle persone, quale sarebbe il numero minimo di veicoli necessari per far girare New York? E qua è un breve video, l'abbiamo chiamato minimum fleet, la flotta minima di veicoli necessaria per soddisfare la mobilità di una grande città come New York. Thank you. E quindi in questo caso, analizzando la mappa, matematicamente scopriamo che potremmo usare la metà degli veicoli necessari oggi proprio per far, tra virgolette, girare New York. Tra l'altro l'articolo era pubblicato su Nature, anche sulla copertina, qualche mese fa. Questo vi faccio vedere, esempio, informazioni, mappature partendo da un veicolo, un'automobile, di cui sapete un'unica informazione, cioè dove si trova in quel momento. Ma oggi un'automobile raccoglie moltissime informazioni. Se voi vedete qui avete migliaia di informazioni raccolte ogni secondo da ogni veicolo. E allora se le usate potete fare analisi interessanti. E ve ne faccio vedere una che abbiamo fatto poco più di un anno fa. Prima che succedesse, ci pensavo oggi, arrivando qua a Sarzana, succedesse il crollo di Genova, che tutti conosciamo. Il crollo di Genova è un crollo di un pezzo di infrastruttura che è successo altre volte in passato. Questo, ad esempio, un famoso crollo negli Stati Uniti, si chiama il Tacoma Bridge. Il Tacoma Bridge alcuni decenni fa entrò in risonanza e poi collassò in modo molto simile a quello che capitò al viadotto Morandi. Ma vi racconto anche una storia molto più vicina a noi. Questo è un ponte di fronte al MIT a Boston. Il MIT a Boston, dove noi siamo, è a Cambridge, Massachusetts. Cambridge è, se volete, un distretto di Boston. Cambridge è su questo lato, a sinistra, dall'altro lato c'è proprio il centro invece della città di Boston. Fanno parte dell'area metropolitana di Boston, ma sono due parti diverse, collegate a questo ponte che si chiama Longfellow Bridge. Longfellow Bridge qualche anno fa scoprirono che aveva grandissimi problemi strutturali e prima che collassasse e venne chiuso, dovette essere ricostruito con un costo di molte centinaia di milioni di dollari, un costo enorme per la città, e il motivo è che non era stato monitorato. In molti di questi casi, il motivo è che non c'erano abbastanza sensori per capire appunto lo stato di salute dell'infrastruttura. E il motivo è che oggi, se mettete dei sensori, il sistema è molto costoso. Questi sono, ad esempio, dei sensori sul Golden Gate a San Francisco per monitorare le vibrazioni del Golden Gate. Ecco, oggi lo fate così, o con dei sensori di questo tipo, oppure mandando le persone a fare ispezioni fisiche. In entrambi i casi il costo è molto alto. Se volete, ad esempio, equipaggiare un intero ponte con sensori, il costo può essere quasi di $500,000 all'anno, non potremmo mai farlo su tutti i ponti italiani o americani. E quello che monitorate sono le vibrazioni. Però la cosa interessante è che oggi le vibrazioni vengono misurate anche dalle vostre automobili, come dicevo prima, e anche dai nostri telefonini. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a dire, questo era prima che succedesse il crollo di Genova, abbiamo provato a dire, perché non prendiamo un'automobile, misuriamo le vibrazioni raccolte da quell'automobile sia dal veicolo, con gli accelerometri del veicolo, sia dagli accelerometri di tre telefoni cellulari, sia da un accelerometro professionale che è questo arancione che vedete. E abbiamo deciso di iniziare con un ponte molto famoso, che è il Golden Gate, e il motivo è che del Golden Gate sappiamo tutto. In inglese avete un'ottima ground truth, conoscete benissimo la realtà, perché il Golden Gate è monitorato, sì, questo come grande icona, come ponte così spettacolare, monitorato in modo molto preciso, è stato studiato da tutti i punti di vista. Abbiamo iniziato ad andare avanti e indietro per il ponte un centinaio di volte, per questo è importante avere sempre un nutrito gruppo di studenti, che dopo 100 volte sono stati fermati dalla polizia di San Francisco, che si è insospettita. Abbiamo raccolto questi dati, che sono le vibrazioni degli accelerometri, come dicevo, di quattro tipi, l'accelerometro della macchina, dei telefonini, tre telefonini diversi, e di quel scatoletta arancione che è un accelerometro professionale, e quello abbiamo scoperto è che effettivamente con questi dati voi riuscite a misurare molto bene le vibrazioni del ponte. Quindi diventano un modo interessante per fare una prima scansione, se volete, alla salute strutturale dell'infrastruttura. E questo è successo, come dicevo, l'articolo è stato pubblicato proprio pochi mesi prima di quello che è capitato a Genova esattamente un anno fa, un anno e due settimane fa. E quindi adesso abbiamo iniziato una collaborazione con Allianz, la grande compagnia di assicurazione, per raccogliere dalle loro app, e lo annunceranno fra qualche mese pubblicamente, ma abbiamo iniziato a lavorare a raccogliere dalle loro app i dati degli accelerometri per cercare di fare una prima scansione di tutta l'infrastruttura italiana. Voi immaginate, questo non sarà così preciso, non sarà mai così preciso come il monitoraggio dei ponti con sensori fissi. Però è come quando andate in ospedale, la prima cosa che fanno, misurano la pressione oppure misurano la temperatura, la febbre, se avete febbre, e poi se necessario vi mandano a fare esami più approfonditi. Ecco, questo è un modo molto economico, quasi a costo zero, per raccogliere dati, fare una mappatura di nuovo la mappa come principio, la mappa digitale, la mappatura di un intero paese per quanto riguarda le infrastrutture, e poi capire dove eventualmente andare a fare indagini più approfondite ed intervenire. Beh, vi dicevo quindi che la macchina stessa sta diventando un sensore su ruote. Se a questi sensori, 1000 di cui vi parlavo prima, 1000-2000 di cui vi parlavo prima, ne aggiungete due, come quelle due piccole orecchie che vedete sopra, questi si chiamano LiDAR. Il LiDAR fa una scansione del mondo tridimensionale, come i nostri occhi. Qua vedete come vede il mondo un sensore LiDAR, quindi con questa scansione di tutti gli edifici in 3D. Beh, quando voi fate questo, poi inserite tutte le informazioni in un computer, con un po' di intelligenza artificiale, trovate una macchina che si guida da sola. E questo non è il futuro remoto, il futuro, insomma, questo è il presente. Noi tra l'altro stiamo lavorando da diversi anni a Singapore, col governo di Singapore, dove c'è forse il più grande test di macchine senza guidatore del mondo in una città. Ci sono 4 aree della città dove ce ne sono più decine di veicoli, ma oltre a Singapore, in giro per il mondo, ci sono, probabilmente mentre stiamo parlando noi, ci sono diverse migliaia di automobili senza guidatore che vengono testate in giro per il mondo. Beh, di nuovo questo diventa un modo interessante per mappare la città, per capire la città, ma anche per cambiare la mobilità. La grande differenza è che oggi un'automobile è usata in media il 5% del tempo, e il 95% del tempo non solo non è usata, ma usa dello spazio prezioso nelle nostre città, è parcheggiata da qualche parte. E quando usata, quel 5% del tempo, di solito un'automobile con 5 posti, in media negli Stati Uniti è usata da 1,6 persone. Quindi fate la moltiplicazione e trovate un'efficienza del 2%, come dicevo prima. Beh, un'automobile senza guidatore tutto cambia, perché la macchina vi può dare un passaggio al mattino quando andate al lavoro, e poi può dare un passaggio a qualcun altro nella vostra famiglia o a chiunque altro nella città. Quindi create un nuovo sistema di mobilità a metà tra trasporto pubblico e trasporto privato. Poi fra qualche anno, quando tutto il sistema di mobilità magari sarà fatto di macchine senza guidatori, altre cose potrebbero cambiare. Questo, come sapete, è un ben noto semaforo. E i semafori arrivarono sulle nostre strade quando le automobili arrivarono sulle nostre strade un po' più di 100 anni fa. Ma se avete un sistema intelligente dove ogni automobile sa dove si trova e dove sono le altre, non dovete più fermarvi. Potete continuare ad andare avanti semplicemente evitando le collisioni. Così. Non provate ancora? Ho fatto vedere il video a Napoli, mi hanno detto, beh, che c'è di nuovo? Vi devo dire comunque che questa non è una mia battuta, ma un famoso ministro della Seconda Repubblica, il ministro Martini, in un governo Berlusconi, disse che a Milano i semafori sono istruzioni, a Roma sono suggerimenti, a Napoli sono decorazioni di Natale. Beh, di nuovo potete, se siete interessati, questi sono gli articoli scientifici per chi fosse interessato un po' nella matematica in questo, ma stiamo lavorando adesso proprio per modellizzare, di nuovo mappare intanto dei dati in tempo reale di Singapore, che vedete qua. Questi dati sono dati di un incrocio vero e proprio a Singapore. In questo, vedete a sinistra e a destra lo stesso numero di autoveicoli che arriva verso l'incrocio, ma gestendo i flussi a sinistra con... Ah, si vede molto poco, scusate. Mi spiace che c'è un po' poca luminosità. Poi lo vedete meglio. A sinistra gestiti col sistema semaforico oggi più sofisticato, tecnologia australiana, tra l'altro. A destra invece utilizzando un sistema di slot, come quello che abbiamo visto prima e come quello degli aeroporti. Guardate la differenza dal punto di vista dei ritardi, delle code che create, che vedete sotto, intravedete sotto, a sinistra e a destra. Tra l'altro, di solito l'incrocio, se ci pensate, in una città è sempre il collo di bottiglia. Avete due flussi che lottano per utilizzare lo stesso spazio. Quindi se voi risolvete quello, automaticamente risolvete molti altri aspetti del traffico cittadino. Bene. Beh, ecco, tutto questo per farvi vedere come questi dati digitali ci permettono di leggere una città dinamica, mapparla e poi potenzialmente anche trasformarla. Vorrei raccontarvi ancora i 2 o 3 dimensioni velocemente che possiamo scoprire oggi grazie ai dati. In questo caso, ad esempio, abbiamo utilizzato intelligenza artificiale per prendere le immagini di Google, quelle che trovate quando voi andate su Google Map, potete vedere quello che si chiama Street View, la vista della strada, cliccate, vedete le immagini. Abbiamo usato intelligenza artificiale per andare a misurare gli alberi e cercare di fare una mappatura in modo coerente, in modo standard mondiale, degli alberi nelle città. E qui vedete l'articolo scientifico, se vi interessa, proprio prendendo queste immagini della macchina di Google che scansiona tutte le città in Italia, trovate qualsiasi strada scansionata, e andando poi a capire come riconoscere gli edifici e gli alberi, andandoli a identificare facendo questa mappa che vedete. Qua se andate sul sito potete appunto scegliere, non abbiamo ancora tutto il mondo, ma abbiamo queste Boston, questa è New York tra l'altro, e andando a fare questa mappa che vi permette di identificare appunto il verde nella città. E questo è stato molto interessante perché, per noi, perché li abbiamo messi in rete, abbiamo iniziato a ricevere centinaia di email da tutto il mondo di persone che dicevano che volevano, erano interessate a misurare cosa succedeva nel loro quartiere per andare magari dal sindaco a chiedere di piantare più alberi, oppure a confrontare una città con l'altra, quasi una gara virtuosa chi aveva più spazi verdi all'interno della città. E questo è stato molto interessante per noi come questo, come vedete potete zoomare, andare fino al livello praticamente del singolo, dell'isolato, del singolo albero, per dare queste informazioni ai cittadini. E questo è interessante secondo noi perché la mappatura ci permette di capire meglio l'ambiente in cui viviamo e quella conoscenza è il primo passo poi per chiedere, per cercare di trasformare da soli o magari chiedendolo all'amministrazione pubblica le nostre città. Un altro progetto invece in cui ci siamo, con cui ci siamo cimentati di recente si basa sulle malattie e la salute delle persone. Se guardate questa mappa, questa è una famosa mappa di Londra, è una mappa di John Snow, ed è la mappa che portò a, che fu uno dei primi, proprio partendo da questa mappa, si iniziò a capire il meccanismo di trasmissione del colera. All'epoca non si sapeva come si trasmetteva il colera, e in questo caso John Snow, che andò a mappare vicino a Broad Street tutti i pozzi, e andò a mappare sia i pozzi che i casi di colera, si rese conto che c'era un rapporto tra i due e quindi si iniziò a capire che il colera era in qualche modo legato all'inquinamento della falda acquifera. Però quello che vi siamo detti, oggi stiamo lavorando con molti colleghi al MIT a Boston che si occupano di genetica, c'è un gruppo che si chiama Broad, che dove la maggior parte delle sequenze del genoma umano e anche del microbioma. Il microbioma sono tutti i virus e batteri che abitano con noi. Sapete che per ogni cellula del corpo umano noi abbiamo circa 9 o 10 virus o batteri che vivono all'interno del nostro corpo. E ci siamo detti, ecco, questo come dicevo, il microbioma è oggi considerato uno dei fattori fondamentali che poi vanno a influenzare il nostro stato di salute. E ci siamo detti, beh, perché non fare un po' come John Snow fece nell'Ottocento, di andare a misurare virus e batteri che troviamo in questo caso nelle fogne a Boston. Per cercare di capire, se volete, un po' come il microbioma collettivo, ci sono informazioni interessanti che ci possono aiutare a capire meglio come vivere appunto la salute a livello di un quartiere della città. Vedete, le prime volte siamo andati a mano, siamo andati aprendo col sindaco, l'ufficio del sindaco, abbiamo aperto alcuni di questi tombini che danno accesso alle fogne, poi abbiamo preso dei secchielli per dare su dei campioni, poi siamo resi conto che non era così piacevole come lavoro. E quindi siamo andati a bussare alla porta dei nostri colleghi a Computer Science, Artificial Intelligence, CSL, uno dei grandi laboratori al MIT, e così abbiamo iniziato a creare dei piccoli robot che fanno questo. Questo era il primo, e quindi un piccolo robot che va giù e che poi viene su e porta su dei campioni che poi possiamo portare in laboratorio. Questo era il primo l'abbiamo chiamato Mario, Mar.io, da cui poi è nato il secondo, che si chiama Luigi. E qui vedete come è fatto, un sistema semplice che va sotto, raccoglie dei campioni, li filtra, fa delle prime analisi sotto, quello che si chiama lab on a chip, cioè un laboratorio su un chip, e poi dopo queste informazioni poi i campioni vengono portati su e portati in laboratorio. Qua vedete ad esempio alcuni dei risultati con la mappatura in questo caso di tutti i virus e batteri che abbiamo trovato. Questo si fa con una tecnica che si chiama, con diverse tecniche, una si chiama metagenomics. Guardate tutti i pezzettini di DNA che trovate e cercate di ricostruire tutte le famiglie di virus e batteri che avete lì dentro. Si fa sia per vedere il microbioma umano, ad esempio sul corpo umano, e si fa, in questo caso l'abbiamo fatta per la prima volta a livello aggregato nell'acqua di scarico. Abbiamo dovuto anche andare a studiare la rete, ecco una cosa che appunto pochi, a cui a volte non si pensa molto, questa è la mappatura della rete di fognaria di Cambridge, Massachusetts, che ho dovuto andare a creare un'interfaccia per studiarla, per andare a capire quando misuriamo in un punto qual è il bacino che catturiamo attorno a quel punto. E qua un breve video che vi racconta... Sta partendo? che vi racconta appunto il lavoro che abbiamo cercato di fare. E allora, ancora un ultimo progetto veloce, prima di chiudere, una mappatura in questo caso diversa, che partiva da una domanda, sempre noi in questo, abbiamo visto prima il caso dell'acqua reflua di una città, in questo caso un altro tipo di scarto. Se voi immaginate questo computer qua sul tavolo, oggi di questo computer sapete tutto, qualsiasi chip, dove è stato prodotto, come si è spostato sul pianeta, come è diventato questa macchina. Però fra qualche anno smettete di usarlo, lo vendete, a un certo punto qualcuno butta via questo laptop. E a quel punto sapete molto poco, non sapete più cosa succede. A volte molti rifiuti elettronici finiscono dove non dovrebbero finire. Dall'Europa molti spediti illegalmente in Africa, dagli Stati Uniti in Asia. Allora se l'idea è stata, perché non mettere un piccolo chip sui rifiuti per tracciarli e vedere dove vanno a finire? Non abbiamo trovato niente di fatto che potessimo già comprare, quindi abbiamo dovuto in qualche modo ingegnerizzarlo. Quando lo vedete lì è come un piccolo telefono cellulare in miniatura, ringegnerizzato per fare una cosa diversa rispetto a un telefono cellulare. Un telefono cellulare deve durare, avere una batteria che dura solo uno o due giorni, insomma poco tempo, e fare moltissime cose. Questo è lo stesso sistema come principio, però ha invece una batteria che deve durare uno, due, tre, anche sei mesi e fare pochissime cose, solo misurare la posizione e spedirla indietro a un server. Qua non ho l'articolo per chi fosse interessato. Questo è stato il primo esperimento fatto a Seattle, qualche anno fa. Abbiamo invitato 500 volontari, sono arrivati con 3.000 rifiuti, su cui abbiamo messo, su ciascuno di essi, un piccolo chip, una piccola etichetta capace di tracciarne gli spostamenti. E dopo averli etichettati tutti, abbiamo iniziato a seguirli, a fare una mappa dei loro spostamenti. E qua vedete la mappa, 3.000 rifiuti, che partono da Seattle, questo è il giorno in cui vengono rilasciati nell'ambiente. Dopo qualche giorno vedete le principali discariche vicino a Seattle, ma poi una grande sorpresa, la lunghezza di alcune di queste tracce. A volte tracce senza senso, guardate questa che va fino a Chicago, cambia idea e torna in California. E che continuano a muoversi anche per uno o due mesi. Tra l'altro la cosa interessante è che fino ad oggi, ecco, ciascuno mi mappava un piccolo pezzetto di questa catena, e questa è la prima volta in cui abbiamo mappato un po' tutta la catena insieme. Farewell Symphony è la sinfonia degli addii, che ci sembra la musica adatta per questo progetto. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto diverse cose. Uno, che potremmo in realtà ottimizzare moltissime cose, risparmiare molta energia. Se voi guardate quella mappa, vi dice che molti spostamenti, quello che vi ho fatto vedere uno fra tanti, sono in realtà non sono ottimizzati, potremmo risparmiare moltissimo andando a fare un lavoro di analisi degli spostamenti e di miglioramento della raccolta. Secondo aspetto interessante è che Questi dati li abbiamo condivisi con le persone. E come vi dicevo prima, solo condividere i dati, come abbiamo detto prima per il caso di Tripidia, della mappatura degli alberi, da solo può innescare fenomeni interessanti di ritorno, di feedback loop. In questo caso il ritorno è stato di molte persone che ci hanno detto: ma dopo questo progetto ho deciso di consumare in modo diverso. Mi ricordo un aneddoto molto semplice, una signora che è venuta, che aveva seguito i propri rifiuti attraverso l'interfaccia in rete che abbiamo creato, e ci disse: beh, io bevevo acqua in bottiglie di plastica tutti i giorni, le buttavo via, e in qualche modo poi me ne disinteressavo. Adesso, dopo il progetto, so che quelle bottiglie finiscono a qualche chilometro da casa in una discarica, so che staranno lì per sempre, quindi per questo motivo ho iniziato a riflettere di più, a usare meno plastica, ad esempio, per l'acqua. Un'altra cosa che abbiamo scoperto, negli ultimi anni abbiamo fatto, questo vi ho fatto vedere a Seattle, è stato il primo esperimento, ma l'abbiamo ripetuto negli ultimi anni a livello della scala mondiale. Abbiamo trovato dei posti del genere, in mezzo alla giungla in Asia, con appunto moltissimi rifiuti spediti dagli Stati Uniti. Abbiamo fatto il più grande mappatura di rifiuti solo elettronici, in questo caso a scala non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo, e qui vedete queste centinaia di tracce che partono sia a est che a ovest dagli Stati Uniti, alcune legalmente, altre non legalmente, e che finiscono in varie parti del mondo. Quindi di nuovo l'idea è che la mappatura ci permette anche di capire cosa funziona, cosa non funziona, e come possiamo risolvere alcuni dei grandi problemi che abbiamo oggi alla scala locale e anche alla scala mondiale. E finisco con un'ultima cosa che invece è stata una sorpresa. E nel fare questo progetto, è successo appunto mentre stavamo facendo questo progetto, ed è capitato un giorno quando un ladro è venuto ai nostri uffici di Boston. E questo poveretto ha rubato un sacco di cose, ma ha rubato anche delle etichette dei computer che ti dicono dove vanno a finire. E questo è quello che è successo.